Abbiamo ascoltato ripetutamente in queste feste i racconti dell'infanzia di Gesù, dai Vangeli di Matteo e di Luca, in particolare quello di Luca, che ci racconta di Betlemme, dei pastori. Domani, dopodomani, leggeremo il Vangelo dei Magi, nel Vangelo di Matteo, e oggi la liturgia, avete sentito, adotta un altro registro, parla delle stesse cose, non più però come raccontando la storia, che Gesù è nato a Betlemme, Giuseppe e Maria sono andati perché quando era governatore Quirinio bisognava fare un censimento, non parla più in questa chiave di una storia, seppure sappiamo che quella storia degli evangelisti è piena di interpretazioni, di citazioni bibliche, quindi è una teologia in realtà, però là è un racconto. Qui invece, avete sentito, è proprio una meditazione teologica. Sono passati 50-60 anni dalla vicenda di Gesù, Gesù è morto da più di mezzo secolo, c'è una comunità cristiana, la comunità di Giovanni, che sta rielaborando il senso di ciò che è accaduto in Gesù e sta approfondendo l'identità della sua fede di fronte a contestazioni, in particolare di fronte a chi non riesce a rendersi conto di cosa vuol dire che Dio si è fatto uomo. Non è accettabile che Dio si sia fatto uomo, l'uomo è uomo e Dio è Dio. E di fronte a queste contestazioni i cristiani meditano in profondità il tema della sapienza, dell'incarnazione, eccetera. E d'altra parte queste comunità ormai non ragionano più all'interno solo della cultura giudaica, ma hanno a che fare con la cultura internazionale, che è la cultura greca. Difatti, qui si parla di Gesù, non avevamo mai sentito che si chiamava così, ne parla come del Logos, che era la parola greca, che poi abbiamo tradotto in latino verbo, e tanto valeva fare il salto di tradurlo in italiano, che vuol dire parola. Allora, pensate, noi abbiamo parlato sempre di sto bambino che si chiamava Gesù, figlio di Maria e di Giuseppe, questi qui dicono che si chiamava il Verbo. E questo ci aiuta in qualche maniera a entrare in questo mistero profondo del Natale, la nascita, che non parla solo della nascita di un bambino. Il Natale non è soltanto andare a vedere come è nato Gesù, ma il mistero del Natale cristiano pretende in qualche maniera di dire la nascita di tutti gli uomini. Cioè non è solo la nascita di Gesù, ma è la nascita dell'uomo, l'origine dell'uomo, il Natale originario di tutti noi. Cioè quando noi festeggiamo il Natale vogliamo scavare fino a quel livello lì. È in qualche maniera il modo cristiano di rispondere a un problema che gli uomini si sono sempre posti, e cioè cosa c'è all'origine? Cosa c'è all'origine? Siccome poi quel bambino lì diventato grande pretenderà di dire cosa c'è all'origine, pretenderà di dire chi è Dio, pretenderà di dire che noi tutti veniamo da Dio, no? Beh, allora la questione di questo bambino, della nascita di questo bambino, è la questione di suo padre, è la questione di Dio, è la questione dell'origine, appunto. Perché dico che questa domanda se la son fatta tutti gli uomini? Perché da sempre l'uomo non si è accontentato di mangiare, di dormire, di costruire le case, di andare a caccia, di tirar su i figli, ma si è sempre chiesto da dove veniva. Questo è un animale straordinario, si fa domande di questo tipo. E tutta la mitologia, avete presente, no? Quei racconti splendidi, fantastici degli uomini primitivi, coi quali cercavano con questi racconti di spiegare cos'era successo in principio, che spiegasse la storia che stiamo vivendo. I miti avevano questo senso, no? E i miti sono nati per spiegarsi cosa c'è all'origine. E quando l'uomo ha razionalizzato i miti, non ha accettato queste spiegazioni mitologiche, ma ha voluto usare la sua ragione, in Grecia, la filosofia, no, logos, la filosofia. Si è posto subito, il primo problema filosofico è stato: qual è l'origine, qual è il principio di tutto? Cos'è l'acqua? È il fuoco? È la terra? È invece il vento? È il movimento delle cose? È il divenire? Questi problemi che noi abbiamo studiato poi a scuola, quando abbiamo cominciato a spiegarci la filosofia presocratica, prima di, spiegavano queste robe qui. Ecco, anche noi cristiani facciamo sto discorso, infatti il Vangelo incomincia così: in principio, cosa c'era in principio? E anche l'uomo d'oggi si interessa, anche se la nostra mentalità prevalentemente scientifica, perché ogni epoca ha i suoi occhiali, abbiamo vissuto l'epoca del mito, l'epoca della filosofia, noi stiamo vivendo l'epoca della scienza, e quindi se voi chiedete, ma tutti noi abbiamo questo grande interesse, se noi ci chiediamo cosa c'era in principio, subito incominciamo a dire c'è stato il Big Bang, cioè noi siamo affascinati della ricostruzione scientifica in qualche maniera, dell'evoluzione appunto. Questo Big Bang che ha riempito l'universo di una polvere di stelle, e poi nel tempo uno di questi polviscoli, un sasso, con dentro ancora il calore dell'incendio originario, approfittando del sole, dell'appoggiarsi al calore del sole e poi dell'ombra, perché gli gira in giro, quindi gode anche dell'ombra, del giorno, della notte, del freddo, del caldo, ha fatto sorgere il miracolo della vita e l'apparizione straordinaria degli uomini. Questo gioco straordinariamente complesso, pieno di regole, che le scienze appunto continuano a scavare. Però appunto quest'uomo anche in quest'epoca scientifica continua a chiedersi: ma chi sono io? Da dove vengono gli uomini? C'è questa domanda, anche se oggi ce la poniamo poco. Cioè siamo così condizionati dal punto di vista scientifico che la domanda sapienziale, filosofica, religiosa si pone meno, ma ogni uomo ce l'ha dentro, ogni uomo trascende i racconti scientifici e si chiede: ma da dove vengo io? Questo bambino, guardate cosa succede, questo bambino, direi tutti i bambini in qualche maniera, però non complichiamo, tutti i bambini in qualche maniera dicono sta roba qui, ma questo in maniera del tutto singolare dà un'altra versione del principio. Cosa c'è in principio? Lui dice: in principio era la parola. Zitti, no? Chi avrebbe mai pensato di dire che in principio c'era la parola? Guardate che è una cosa tra l'altro straordinariamente moderna, perché tutti i moderni riconoscono appunto che la matrice umana è il linguaggio, ma la Bibbia appunto lo dice radicalmente, la cultura giudaica lo crede radicalmente, il senso della vita sta nella Torah, nella legge, nella parola, nell'interpretazione incessante che l'uomo fa della parola, lì si può scavare l'origine. Ma sentite sta roba, in principio c'era la parola, nello spaventoso silenzio del cosmo, come dice Pascal, quando l'uomo moderno ha scoperto che noi non eravamo al centro del mondo, ma eravamo un pulviscolo, l'uomo si è spaventato di questo spaventoso silenzio del cosmo, in cui noi siamo come dispersi, in questo spaventoso silenzio, in questa notte infinita, nel caos dell'immensa esplosione, una parola. All'origine una parola, che vuol dire che all'origine c'è qualcuno, se c'è una parola c'è qualcuno che parla, hai capito? Perché solo qualcuno può parlare, e non è solo, perché uno che parla, parla a qualcun altro, a chi parla? Perché parli se non perché c'è qualcuno? Questa conversazione originaria, E se parla è perché ascolta. Uno non può imparare a parlare se non perché ha ascoltato. Chi sono questi due, questi tre? Poi Gesù ci farà conoscere un po' di sta gente qui originaria. Si chiamerà Padre, Figlio, Spirito Santo. Ci metteremo 2 o 3 secoli a dire chi erano, a capire cosa c'era dietro questa rivelazione del bambino, no? Per dire che c'è la Trinità. Però appunto è innegabile che all'origine c'è questa conversazione di uno che si dice, quindi in qualche maniera di un padre, perché uno che si esprime, uno che genera la parola è uno che fa un figlio, è il figlio che gli restituisce. All'origine appunto c'è una conversazione familiare. Il principio era la parola e quindi l'abisso del cosmo era abitato, era una culla, era una casa. Hai capito? Lo spavento mio di trovarmi in un mondo assolutamente mostruoso, silenzioso, morto, buio. No, c'era una culla, qualcuno che chiamava, c'era un palpito nel vuoto, appunto. E questa parola ha sognato su un balcone del mondo, su quel sasso, appunto. Ha inventato il giardino e la parola si è concentrata in quell'opera dei 7 giorni. Il primo inventa l'aurora e l'ultimo benedice l'uomo e la donna, la parola. E quindi traduciamo. Questa parola che riempiva l'universo con grande delicatezza si è rivolta al principio da subito, si è rivolta a noi, era già con noi, è con noi. La sua voce ha seminato nel mondo i nomi e le storie di tutti gli uomini. Noi potremmo raccontare i nomi e le storie di tutti gli uomini, partendo da quella parola, a partire da Adamo. E difatti i nostri amici Matteo e Luca, che raccontano i Vangeli dell'infanzia in quella maniera falsamente ingenua che noi crediamo, iniziano con le genealogie per far arrivare al bambino. Adamo, Abramo, Davide, Mosè, Giuseppe, sposo di Maria, da cui è nato. Cioè i nostri amici salgono e scendono la scala genealogica dell'umanità. In qualche maniera non si può capire questa parola che sta all'origine senza dire i nomi di tutti gli uomini, tutti, risalendo indietro fino all'origine e senza aspettare tutti gli uomini che arriveranno, sentendo che nome danno ai loro figli, quando battezziamo che nome date. Finché l'ultimo uomo non è apparso, in qualche maniera noi non possiamo ascoltare cosa ha detto quella parola. Ecco, i nostri amici salgono e scendono la genealogia, invece Giovanni, nell'emozione di star di fronte al principio, scavalca la catena delle generazioni e sente risuonare questa voce immensa delle origini che grida nel deserto dei tempi e mette in moto la carovana umana. La parola era Dio, dice, e adesso è noi, siamo noi, è in noi. Ed è in noi la vita e la luce. Se la nostra vita ha senso, se noi vediamo in qualche maniera il cammino della nostra vita, è perché questa parola ci chiama, è perché stiamo rispondendo a una parola. La parola che è la vita e la luce degli uomini è entrata nelle tenebre. Certo, perché noi per ascoltarla dobbiamo leggere il mondo, le cose che succedono nel mondo. Noi siamo immersi nelle tenebre del mondo, siamo immersi nei suoni, nei rumori del mondo, nella dispersione delle lingue, nel disaccordo dei nostri pensieri. La luce si è avventurata qui, la parola si è avventurata qui, ha accettato la sfida del caos delle parole umane, che miracolosamente sono un'interpretazione della parola. perché noi impastiamo le parole a fatica e le immischiamo di tante cose confuse, complicate, perverse. Usiamo la parola a caso, oscenamente, capito, come fosse merce, capito? Giochiamo con le parole come vogliamo, costruiamo con essa certo delle cose belle, mettiamo le parole in musica, in versi, in colore, in scienza, in storie d'amore, ma anche in deliri, in minacce, in cattiverie, in stupidità. Anche le parole dell'altro, alcune volte le ascoltiamo, altre volte facciamo finta, altre volte le cancelliamo, le travisiamo. Anche se a queste nostre povere parole è rimasto il miracolo dell'origine. Pensate anche la parola più sciocca, anche quando usiamo le parole che sono state usate mille volte, anche quando usiamo una frase fatta, anche quando uno fa difficoltà a parlare perché non ce la fa, tutte le volte che un uomo tenta di parlare è un creatore. Noi diciamo sempre le cose che diciamo come per la prima volta. Siamo tutti degli iniziatori. Quando una persona parla, qualsiasi cosa dica, è sempre un inizio, è sempre una creazione. Questa è la dignità dell'uomo. Anche l'uomo che non parla e tu lo guardi e lui cerca di parlare con gli occhi, con i segni, con la faccia strana, no? Ogni uomo è un creatore che però resta a metà. Noi iniziamo a parlare, ma non concludiamo. Il nostro un inizio di creazione che resta incerto, smarrita, è un poema che muore sulle labbra. Questi viaggiatori instancabili del mondo, che sono gli uomini, e che mentre viaggiano parlano, che arrivano e scompaiono, prendono il posto uno dell'altro, viaggiano senza mai arrivare, iniziano a parlare senza mai concludere, perché gli uomini cercano, scoprono, si interrogano, ma restano un enigma. Ricordate l'indimenticabile inchiesta di Coelet, che ha provato tutto, ha provato a dare il nome a tutto, ha ascoltato tutti, ha fatto tutte le esperienze di questo mondo e ha concluso che tutto è vanità, come un fiato di voce, capito? Che tutto è inconsistente, perché l'uomo può al massimo mangiare, bere, godere dell'amore di un uomo, di una donna, ma del principio e della fine lui non sa. In questa situazione in cui i viaggiatori camminano e parlano, gira un rumore. Questo è il cristianesimo. Gira la testimonianza di qualcuno che dice che la parola è davvero invece passata, quella del principio, è passata tra noi come un uomo. Cioè, questa è la notizia cristiana. E questo è ciò che canta questo inno di Giovanni che stiamo leggendo, no? La parola che era il principio si è fatta carne. Neanche dice uomo, certo che vuol dire si è fatta uomo, ma dell'uomo sottolinea la fragilità, la tenerezza che suscita la fragilità dell'uomo. E si dice carne per sottolineare che la parola è entrata in una realtà opaca della carne, cioè nelle paure, nella violenza della carne. Infatti, la parola è stata rifiutata, calpestata e uccisa. Questa è la vicenda di Gesù. Questo bambino che vorrà interpretare la parola dell'origine sarà zittito, sarà schiacciato, sarà ucciso. La parola nella carne ha dovuto morire. E per affermare la sua volontà di continuare a rivolgersi all'uomo, ha dovuto risorgere, parlare al di là della morte. Questa è l'ultima eco lasciata dalla parola che è passata nella carne dell'uomo. Noi appunto, una volta celebrato il bambino, lo prenderemo da grande, ascolteremo cosa dice, cercheremo di interpretare cosa dice, lo seguiremo nella morte, cercando di sentirlo vivo al di là della morte, nell'esperienza della resurrezione. Questo è il cristianesimo. Ecco perché Giovanni conclude in quest'uomo. Si chiamava Gesù, a proposito, non abbiamo detto come si chiamava, ma lo sappiamo, no? In quest'uomo, nella sua testimonianza di amore, di stima per l'uomo, nella sua incredibile maniera di essere uomo, nel suo perdono del rifiuto del tradimento dell'uomo, abbiamo visto lo splendore della parola. Ecco cosa dice colui che sta al principio, che lui ama l'uomo fino in fondo, incondizionatamente. Anche nel momento in cui l'uomo liberamente lo rifiuta, lo schiaccia, lo tradisce, lui si rivolge all'uomo, il perdono appunto. Abbiamo visto lo splendore di Dio nella carne di un uomo. E abbiamo intravisto lo splendore della nostra carne. Se accettiamo di diventare figli di Dio e ci lasciamo generare dalla sua parola e lo chiamiamo Padre, se impariamo a chiamare Dio Padre lasciandoci lavorare dalla parola, diventiamo figli. A quanti l'hanno accolto, ha dato il potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, da papà e mamma sono nati, ma da Dio sono stati generati. E la conclusione del Natale quindi è questa: siamo pronti ad accogliere questa nuova nascita, a farci battezzare, ad accogliere questa conversione che la parola ci propone, che è, lo sappiamo, ormai l'abbiamo percorso tante volte, il discorso cristiano. Percorrerlo nella vita invece lo si fa una volta sola. Siamo pronti a percorrere, a seguire la via della parola nella carne, e cioè a dare la vita per testimoniare la parola che Dio rivolge all'uomo, la tenerezza che Dio ha per l'uomo. Siamo disposti quindi a lasciare le false sicurezze piene di paure, di egoismi, dell'attaccamento alla carne e al sangue e alle incessanti parole di rassicurazione, vane appunto, per trovare l'origine, la sorgente inesauribile, piena di grazia e di verità, nella parola del Padre che sta nei cieli. E sappiamo, io risponderei a questa domanda, almeno da parte mia non ho difficoltà a rispondere. La nostra fede cristiana è piccola, molto piccola, o se volete la nostra amicizia al bambino, alla parola che si è fatta carne, è molto piccola. Se volete, sempre per usare il termine del Coelet, appena lo diciamo si forma una bella bolla, come adesso d'inverno, no? Che si vede il fiato che fa, la bella nube, e poi... La mia fede è come la rugiada del mattino, che svanisce appena arriva il sole e ci sono le cose da fare. La nostra fede è debole, chiediamo... Alla conclusione di questo Natale al Padre che sta nei cieli, di aumentare la nostra fede, di renderci capaci di realizzare quella nuova nascita che la nascita tra noi della parola rende possibile. Fratelli carissimi, in Cristo Gesù, Figlio di Dio fatto uomo, possiamo accostarci al Padre con lo spirito di figli. Rivolgiamoci a Lui e diciamo: Signore, nostra vita, ascoltaci.
Signore, facendoti uomo, hai legato per sempre la tua sorte a quella di ognuno. Questa tua dichiarazione d'amore aiuti i nostri cuori ad essere meno impauriti e pieni di vita sappiano guardare al mistero di ogni uomo e di Dio, stupiti e commossi. Per questo ti preghiamo.
Signore, nostra vita, ascoltaci.
Per i cattolici che hanno responsabilità politiche, perché non si sentano i detentori della verità, ma attraverso un confronto continuo con gli altri, lavorino per trovare strade e soluzioni più umane possibili, a tutela soprattutto dei più deboli. Preghiamo.
Signore, nostra vita, ascoltaci.
Stridono proprio in questi giorni le tante immagini di violenza e di morte che, forti e impassibili, attraversano la tua radicale speranza e preannunciano la croce. Signore, non lasciare che la mancanza di speranza abbia l'ultima parola nell'uomo provato dal dolore. Per questo ti preghiamo.
Signore, nostra vita, ascoltaci.
Per la nostra comunità, perché la tenerezza, la condivisione, l'umile vicinanza tra noi uomini siano la manifestazione della pienezza di quel dono vitale che, più forte di ogni tristezza, ci hai posto nel cuore. Preghiamo.
Signore, nostra vita, ascoltaci. Accogli, Signore, la preghiera dei tuoi figli e fa che sull'esempio della Vergine Madre custodiamo ogni tuo dono e ogni tua parola per proclamare con la vita ciò che i nostri occhi contemplano. Per Cristo nostro Signore.